As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci live anche questa sera con Omar e Valentina Penza. Omar lo conoscete ovviamente, di che stiamo a parlare. Valentina Penza è fisica solare e si occupa appunto di... Non la conoscete, ma avremo modo di conoscerla nel bene e nel male questa sera. Attacco solare, ovviamente, se si parla di sole, il Daedern è praticamente obbligatorio. Salutiamo chi già è collegato: Michele Sessa, Tiera Erde, David Casci, Cunino Mahoroba, Jack O'Lantern, Omar Serafini, sta già qua, Lorenz Detto Lobo, Corrado P, Cuni e Giugiu Giarlo, che è sparito. Eccolo qua, dove sta? È sparito Giugiu Giarlo. Vabbè, comunque stava da qualche parte. Valentina, sole,
ma non solo. Vabbè, facevo notare a Marco una cosa, che quando mi ha chiesto questa live ho detto: ah, figo, mo adesso mi metto a cercare qualcosa di fantascienza, delle classiche cose di cui parla Marco, e mi sono arresa dopo 48 ore di ricerca. Con disperazione non ho trovato niente.
C'è poco sole,
poco sole nella fantascienza, sì, e sì, quindi sì. Niente, Marco, dobbiamo scriverlo noi un romanzo.
Eccolo Fabrizio Sebastiani e soprattutto Francesco Berilli, che ha fatto l'altra puntata del sole, questa è la terza, perché poi c'era anche Mirko e ovviamente professore di Valentina, ma anche mio dai tempi immemorabili,
e scrive Ecomi, nel senso che farà l'eco
Ecomi.
Io a Francesco gli avevo detto che se non si collegava forse era meglio, mi dava meno ansia.
Sì, si fa le domande, Francesco. Ciao Vito. Va bene, dunque, no, perché allora c'è da dire questa cosa: il sole sicuramente nella fantascienza, ma questo ce lo può dire Omar, è un po' snobbato, no?
Sì, in generale è molto triste.
Tu c'hai qualche slide, perché appunto poi sono le stesse, perché è snobbato anche nella scienza fisica, perché poi partiremo appunto.
Giusto.
Perché devo andare a fare il buco nero di Interstellar, però il sole...
No, infatti, perché c'è sempre questa impressione, l'impressione tra... I fisici del sole si conosca, è così vicino, è così caro, così è, che si dà per scontato si conosca tutto, quindi non ha quell'aspetto di mistero che ad esempio il buco nero, che ha la stella di neutroni, che ha lo scontro tra galassie, quindi sì, un po' snobbato. Poi in realtà, che te lo dicevo prima nella prova, ad esempio già la dinamo solare, e mica sì. Si sa bene...
Sì, la dinamo, infatti ci arriveremo alla dinamo solare. Quindi, tua marcia...
per fantascienza in cui il sole fa cose inaspettate lo potremmo valutare.
Sì, no, c'è Omar, caccia i film.
Ne abbiamo due, di cui uno, dico anche che Marco non mi ha parlato per due settimane quando gli ho fatto vedere. Solar Crisis.
Se, ce l'hai le slide oppure lo dice a voce?
No, recuperale tanto.
Ah, salutiamo anche Alberto Oliva, grazie mille. Adalia, grazie mille di essere qui con noi. È proprio una rimpatriata. No. Ce l'hai se slide, Omar? Di Solar Crisis?
Ce l'ho.
Era quella che dovevano riaccendere il sole, no? No, quella era Sunshine.
No, tutte e due dovevano... No, in uno c'era un parente in Sunshine, che tanto è quello sì, fra i due maggiori che parlano del sole, è quello decisamente più bello, per modo di dire, anche perché poi catalogarlo come fantascienza, diciamo che fantascienza fino a metà film, poi dall'altra metà film diventa una sorta di fantahorror.
Ah sì, sì, era un po' più, sì, sì.
È simile, diciamo che potrebbe essere parallelo a Event Horizon, il punto di ritorno. Mentre invece Solar Crisis era quello che tra l'altro era una coproduzione nippo-statunitense, e tra l'altro c'è il fatto che Serafian, che era il regista, si è talmente vergognato che l'ha firmato come Alan Smithy, che è praticamente quel titolo che è l'alias di un alias che, con cui i registi hollywoodiani, ma non solo, si firmano quando non voglio comparire nei crediti.
Disconoscono il loro film. Sì,
insomma,
sì,
tipo i figli lasciati nella ruota degli innocenti.
Sì, sì, sì. Lasciano il film nella ruota degli innocenti. Okay. Vediamo anche Lorenzo, David Cash e Vito Andrea Marchese. Sì, andava intorno al sacco. Questo effettivamente mancava un po'. Il sole come per la catapulta.
Sì, ma ce ne sono in effetti tante altre. Per esempio, uno che non tratta direttamente dal sole, però secondo me è un bel film di fantascienza, e per esempio 2010 l'anno del contatto, che è tratto da uno dei seguiti di 2001 di Sera dello Spazio di Clark, dove praticamente c'è il fatto che Giove viene trasformato in una seconda stella sostanzialmente. E la cosa interessante è anche che la stessa sottotrama era stata anche presa in un episodio di Stargate, dove per ovviare, diciamo, c'era una sorta di realtà alternativa, e praticamente c'erano questa razza aliena che stava aiutando i terrestri, che poi si rivela un aiuto molto interessato, in cui praticamente aiutano praticamente i terrestri a c'è questo progetto di trasformare Giove in sole per ovviare dei problemi di reperibilità energetica sostanzialmente.
Vabbè, qui risolviamo la crisi del gas con un secondo sole.
No, l'interessante di Solar Crisis è che quando era uscito era una di quelle cosiddette produzioni ad altissimo budget, ha costato un botto assoluto. Peccato che praticamente è stato anche un flop assoluto.
Immagino. Vabbè, che
capita.
No, proprio in Italia è stata fallimentare, perché dopo era uscito pochissimo nei cinema, poi dopo ha avuto una sorta di seconda riedizione che però è praticamente scomparsa.
Ma si trova facilmente in giro?
Allora, lo trovi su YouTube, lo trovi tranquillamente.
Addirittura, quindi proprio la dimostrazione del vero flop se lo trovi su YouTube.
Intanto parliamo di un film che dato non è che, perché Solar Crisis, perché sia del 90, adesso aspetta un attimo, Solar Crisis.
Intanto che lui cerca il segnale dal futuro di Lobo con Nicolas Cage, in cui è il sole che frigge la terra. Salutiamo anche Emanuele e Marco Daddia, che hanno appena finito l'altra live su Netflix, la programmazione e così via, sul canale di Marco Daddia. Hai detto del 90, dicevi?
Del 90, sì, del 90. Mm-hmm.
Va bene, vediamo un po' di sole vero, però.
Ero abbastanza giovane. Bellissimo, su Facebook tu hai scritto con l'aiuto del sole Vinerò,
sì,
è fantastico, perché ci sta tutto, il sole che fa crescere l'uva. Suona molto altro che Daidan.
Beh, poi ci sarà, no? La racconterai la cosa del minimo solare, del Mounder minimo, che c'era il vino in Inghilterra, no?
Tra le varie correlazioni, sì, sì. A proposito di quando andiamo avanti a correlazioni, visto che non ci capiamo niente, correliamo tutto.
Vai, cominciamo da questa.
Vabbè, cominciamo da questa, che era un modo per far vedere che stesso sole, bello, un pallocco al centro del cielo, poi se uno filtra con i filtri opportuni, ecco, già sarebbe, se avessimo gli occhi intercambiabili, forse la gente gli piacerebbe di più studiarlo, perché poi mettiamolo, forse il sole nell'aspetto ottico di luce bianca è quello meno interessante, forse appena uno va nell'ultravioletto, nei raggi X, diventa improvvisamente bello vivo anche nei minimi, poi magari parliamo del ciclo, però diventa un sole diverso anche nello stesso momento, solo cambiando occhi. Vabbè, giù nel basso c'è il classico spettro di corpo nero, quello che
allora aspetta, però dunque io direi prima di ricordare, ma chi ci segue lo sa, ma insomma ovviamente le immagini sono a falsi colori salvo quella sullo sfondo e questa qua gialla qui, perché nell'ultravioletto e così via.
Infatti, diciamo, come se avessimo degli occhi occhiali intercambiabili. Vabbè, quella a sinistra è nell'X, non so neanche se le frecce puntino veramente, ho fatto un po' di fretta.
Beh, no, l'X va molto più a sinistra.
Sì,
però
infatti,
Perché ecco, su questo grafico qui, essenzialmente, quanta luce emette il sole in funzione della lunghezza d'onda. E appunto il picco nostro nel visibile, perché gli nostri, si dice sempre, ma va detta un po' tipo la preghiera quotidiana, perché i nostri occhi si sono evoluti per essere sensibili nella banda del picco del
visibile. Una bella cosa di fantascienza potrebbe essere quando il sole si comincerà a spostarsi, già lo fa un pochino da quella cosa, se l'uomo si evolverà o diventerà cieco, perché il sole non manterrà questo picco fino a che diventa gigante rosso, si sposterà molto prima. E quindi un po' o ci evolviamo noi o non vedremo più nulla.
Ma io comincerei a scappare più che altro. Ecco, ecco quello che dice Valentina, perché lo spettro è uno spettro detto di corpo nero, ossia uno spettro termico di emissione dell'onda elettromagnetica legata alla temperatura. E questa, tra l'altro, è stata quello che ha messo in crisi la meccanica classica, l'elettromagnetismo, e ha fatto nascere una delle cose della meccanica quantistica. Essenzialmente il picco dipende dalla temperatura della superficie del sole e la distribuzione dipende sempre dalla temperatura e quindi appunto dunque che farà? Lui si spegne, quindi va verso il rosso, quindi non smorzà, abbassa, come direbbe Verdone,
abbassati, sì, dovrebbe abbassarsi,
cioè va verso, diventa un po', è come la brace del fuoco, che è bianca perché la temperatura è alta, via via che si raffredda tende verso il rosso, perché il picco tende a spostarsi verso lunghezze d'onda più lunghe, ossia energie più basse, quindi noi dovremmo forse abituarci più a vedere verso il rosso, il vicino infrarosso.
Poi veramente quello che fa il sole, nonostante le nostre belle previsioni, da qui a 10.000 anni mica si sa bene, però sì, credo che è il caso di muoversi un po' prima, perché di solito in tutti i libri che leggi, quelli proprio stradivulgativi, il sole si spegnerà tra 4 miliardi di anni, cioè da muoversi decisamente prima di 4 miliardi di anni, ecco.
Perché sì, 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 insomma.
Come esce da quella finestra ci saranno parecchi problemi.
Ecco, perché,
di vario tipo.
Perché tra l'altro, appunto, adesso vedremo il ciclo solare, le variazioni solari che sono microscopiche, però hanno effetti più che macroscopici sul clima, e quindi per questo che poi la predizione del ciclo solare è importante, sia per motivi rapidi, cioè che magari c'è appunto un brillamento solare come quelli di Nicolas Cage che citavano prima, che ti frigge i satelliti, che però appunto perché ha ripercussioni sul clima, e anche lì sono molto da capire. Tra l'altro appunto io partirei però forse dalla fine, cioè dal fatto che tu hai pubblicato questo articolo su Astrophysical Journal Letters. Aspetta che lo vado a cercare.
Bravo, perché non l'ho fatto?
Per dire alla nonno Simpson, si nasconde una storia interessantissima dietro questo articolo. Allora, c'è da dire una serie di cose. Innanzitutto, Astrophysical Journal Letters è gratis e ve lo potete scaricare legalmente, altrimenti andate negli altri articoli su SciHub.
Bello illegalmente,
ve lo scaricate illegalmente. Letters vuol dire che è più figo. Cioè essenzialmente se è una lettera e dice guardate ragazzi abbiamo fatto questa cosa talmente importante che non ti posso scrivere un articolo lungo 50, ma questo è lungo comunque, 55 pagine, però ti dico una lettera, guardate c'è questa cosa qua. L'altra cosa che faccio vedere è che l'ordine non è alfabetico, nel senso che per esempio noi che siamo tanti, per evitare le botte da orbi e litigi senza fine, l'ordine alfabetico, perché sennò sarebbe, però di solito il primo è quello che fa il lavoro. Cioè, essenzialmente, Valentina, che sta per prima, è
Marco,
figo.
Così sembra che ti ho pagato, però.
No, ma non m'hai pagato ancora, però mi devi pagare dopo.
Ah, c'è questo.
Sì, sì, sì. Ti preoccupa, poi arriva la fattura.
Ma i miei bitcoin, va.
Arriva, no, adesso che basta è buono. E ovviamente, appunto, c'è Francesco Berrilli e gli altri, appunto, sono in ordine alfabetico, anche se poi l'ultimo che capita nell'ordine alfabetico, anche se non è in ordine alfabetico, è figo perché l'ultimo, di solito, in molti gruppi, è quello che in qualche maniera coordina il lavoro. A me in passato per alcuni articoli, perché vale la meglio infatti, in alcuni articoli mi hanno detto: scusa, ma a te non ti costa niente, mi puoi mettere ultimo? Dico: guarda, se è ordine alfabetico non si può fare niente.
Infatti, non mi ricordo manco come l'abbiamo deciso questo ordine, devo dire.
Sì, avrai pagato pure te. Sì, so. Vabbè, tu per prima e poi un ordine alfabetico, non è che c'è
sì,
molto.
Sì, era così.
Non è che c'è.
No, vabbè, io per prima, Francesco, perché era meglio, no? Perché questa sera stava a botta di fortuna.
No, esatto.
Serendipiti. No, come si chiama quella cosa che uno si cerca?
Alla Boris.
No, vabbè, perché veramente, dicevo, a volte uno lavora tanto con Francesco da 4 anni su un articolo che chissà se vedrà mai la luce. E questa in realtà era una costoletta di quell'articolo. È venuto veramente perché stavo cercando altro, stavo cercando di trovare un modo per fare ricostruzione di cicli a due invece che a uno, e ci siamo accorti che c'era una strana correlazione tra cicli pari e cicli dispari, esattamente in quest'ordine, cioè il ciclo pari era collegato al ciclo dispari successivo. Ovviamente poi pari e dispari non c'ha nessun valore intrinseco, perché poi dipende da come abbiamo iniziato a misurarli questi cicli. E quindi trovata questa correlazione abbiamo detto: bah, quindi stiamo al ciclo 24, quindi potremmo predire il 25. Articolo preparato, Francesco, due mesi contro un articolo che sarà a 4 anni che ci sta candendo in mano.
No, aspetta, però dillo, perché riferì stupidino, diciamo ha fatto delle osservazioni su cui voi, se sapeste chi è, gli avreste già bucato le gomme della macchina, oppure avreste detto a me che voi siete signori, gliene vado a bucare io le gomme.
E poi sono 4 anni di prove, riprove, tentativi, cambia questo, cambia quest'altro. Questo preparato veramente, anche perché chiaramente se devi fare una previsione, non è che glielo puoi mandare a metà del ciclo.
Quando è finito il 26.
Bravo, io fidati, l'avevo predetto. Quindi scritto veramente velocissimamente, mandato rapidamente a Letters, appunto, per avere un referaggio veloce. Referì, Francesco può confermare con un messaggio, non ha detto né a né ba, non ha criticato l'inglese, che di solito appena vedono un nome italiano massacrano su come uno scrive in inglese. Niente, pubblicato in un attimo, e a volte sì, veramente ti rendi...
Sì, infatti non te l'aspetti, invece è andata bene.
Non che non ci fosse lavoro dietro, perché comunque c'erano i 4 anni del lavoro dell'altro articolo. Però era proprio una costoletta, però è venuto carino, devo dire. Siamo soddisfatti.
Allora, raccontiamo prima, no, però per arrivare quindi alla... Allora, Plage però che vuol dire? Perché questo, Sunspot sono le macchie solari, va bene, ma Plage che cos'è?
Allora, le Plage, io non sono matti. Solamente la controparte più elevata cromosferica delle facole, forse facola ti è più... Se no, se mandi forse qualche slide, sicuramente è quell'aspetto luminoso del campo magnetico concentrato che con altissime concentrazioni forma le macchie, quindi inibisce il moto convettivo e non fa passare energia, non fa passare così poco che quella zona a 4000 gradi appare più scura. Le facole sono quell'aspetto, forse se vai a quella più avanti, vediamo un po', perché poi sono in ordine, chi se lo ricorda come le ho messe. Vai ancora più avanti, ecco questa, no, torna indietro, quelle due blu, ok, queste. Allora, a sinistra è un'immagine un po' datata, perché sono andata a ripescare vecchie slide di divulgazione che facevo, quindi 1996, ma tanto il sole è ciclico, quindi va bene, il 96 è un periodo minimo, che vuol dire che questo aspetto magnetico del sole era così basso che non forma queste concentrazioni di campo e quindi non si vede niente, si intravede quell'aspetto che
allora, aspetta Valentino, però, perché è vero che qui ci seguono da tanto, però allora sull'asse delle X questo qui è il tempo.
Tempo,
e questo
sì.
È il numero di macchie solari che sono in funzione del tempo. E il ciclo del Sole è un decennale, però appunto c'è un evento pari dispari. Quando il Sole è al minimo, il campo magnetico, come dici tu, è dipolare.
È
un grosso esatto. Magnetone nord e sud.
Un po' come il campo magnetico della Terra, se uno vuole cercare un paragone. Sì. Cioè parte un po', arriva un po' il classico campo magnetico che si disegna in spiaggia mettendo il magnetone.
Sì, però il disegno del campo magnetico di spiaggia è molto nerd, eh? Cioè, rimane in spiaggia, ti posso disegnare un bel campo magnetico, non vado a rimorchiare, però guarda come ti faccio bene queste linee di campo.
Vabbè, niente. Dai, è una cosa che dico ai ragazzini a scuola, portate la mia amica in spiaggia, mi guardano come di prof, te sei scema, mi dicono sì, lo faremo. Sì,
lo faremo. No, io lo facevo, no? Io mi portavo,
cioè, vabbè, i miei studenti non sono così appealing da convincere, forse qualcuno l'avrà fatto.
Comunque, quando è dipolare, appunto, c'è poche macchie solari, e quando è multipolare o comunque al massimo solare, c'è il delirio essenzialmente.
Esatto, e quindi quelle cose luminose, chiamiamolo così, che tu vedi, che si associano, vanno di pari passo alle macchie, vanno di pari passo al ciclo, quindi campo magnetico solare più elevato, più macchie, e sopra credo che sia proprio il min, classico sunspot number, che sì, in realtà non è proprio la misura dei numeri di macchie, ma è un pesato su... E il numero di gruppi raggruppato, una cosa che devo dire, manco la formula non l'ho mai capita, forse Valerio
sì, tipo se è grande esatto, per 5 sì.
È un indice poco fisico, devo dire, eppure si continua a usare, però aumentano anche le concentrazioni più brillanti, e infatti è questa la cosa poco intuitiva, uno si aspetta ok, allora magari cambia solo l'estetica del sole, perché poi alla fine alla Terra, a parte il vedere il sole così diverso, forse non cambia nulla. E invece se io vado a misurare il sole come stella, quindi il suo irraggiamento alla distanza della Terra, il sole emette, va in fase col ciclo, quindi più macchie più irraggiamento, in una frazione di un millesimo più irraggiamento.
Oh, a me questa cosa va sempre mandata ai pazzi, perché tu ti aspetteresti che la macchia è nera e quindi se cerne di meno, per dirla.
Infatti, se guarda, forse mo non mi ricordo se era prima o dopo, da qualche parte ho messo delle slide in cui si vede il passaggio di una macchia, no, forse sta dietro, non mi ricordo.
Dietro dove?
No, vai avanti allora, perché proprio, ok, questa qua, quella che hai appena superato, no Mario, Marco, l'hai appena superato.
Perché c'è un po' di delay.
Quella là, questa... se tu concentri l'attenzione sul macchione o sul gruppo di macchie, e quindi non prendi l'irradianza del sole come stella, ma prendi un pezzetto di sole e passa la macchia, l'irradianza è di meno. Mm-mm. Però prendi il sole come stella, quindi misuri tutto, diciamo integri tutto, nel termine più matematico possibile, e allora c'è una sovracompensazione.
Ah, cioè le favole,
alla fine le favole emettono quel tanto di più che sovracompensa le macchie. Poi in realtà c'è anche tutta una struttura che viene detta network, rete, che è quel campo magnetico che uno non riesce bene a risolvere, quindi diffuso su tutta la cosa, che dà una bottarella ulteriore all'aspetto brillante. Quindi due cose brillanti, le fagole, che poi se uno le guarda in cromosfera le chiamano plagio. Fisici solari si sono complicati un sacco la vita con questa terminologia un po' da zoologi, sai, presente tipo le specie.
No, meglio degli elfi, troll e cose della fisica atmosferica.
Più o meno, però è quello, perché poi le plagio e le fagole sono una la controparte dell'altra. Vabbè, le macchie sono le macchie, e il network è questa zona appunto diffusa che dà comunque un contributo più brillante.
Salutiamo, scusa, i due Luca, Luca Nengin e Luca Sattucconi, che è un po' che
ci siamo a noi.
Quindi è per questo che manda un po' più di Luca.
E quindi manda un po'. La cosa buffa, strana, è che poi alla fine questo un po' più è circa sempre quasi la stessa cosa.
Un millesimo.
I cicli cambiano dall'uno all'altro, però più o meno siamo sempre dell'ordine, almeno negli ultimi decenni che l'abbiamo misurato, dell'un per mille. Però per dire la genialità dei fisici solari a dare i nomi, questa irradianza solare, cioè tutta l'energia che il sole manda, quindi integrato, sommato, usate il termine che più preferite, su tutta la superficie e su tutto quello spettrino che ha fatto vedere Marco all'inizio, dai raggi X radio, quindi sommando su tutte le lunghezze d'onde, sommando su tutta la superficie, negli anni 60, 50, 60, 70, ora quando è che si sono resi conto che avevano preso una toppa, la chiamavano costante solare. Geniale come definizione.
Ma che scherzo, quando lo studiavo io con Mariani era costante solare. ancora negli anni
80. Quindi ho fatto una gaffa, anni 70, no? Vabbè.
No, fine anni 80, che anni 70 sono io, sono nato negli anni 70. Valenti, guarda che abbiamo pochi anni di differenza, eh. Fai poco la spiritosa.
I bitcoin aumentano qua. Sì, no, ora che ci penso, Bruno aveva un libro che si chiamava proprio, era un congresso sulla costante solare. Quindi la genialata di quando uno lancia questi nomi, però essere smentito incredibilmente. Perché il problema è che la costante solare varia così poco che se la misuro da terra l'atmosfera ammazza tutto, cioè la variazione dell'atmosfera altro che l'un per mille. Quindi dai, no, mo, poracci, non ammazziamo i fisici solari.
Aspetta che però chiede Fabrizio, quando si dice tutto l'irraggiamento intendi tutto il sole o solo la faccia visibile dalla terra?
È tutto il disco solare.
Quindi quello che
quadro.
Però puoi misurare solo la parte che dal lato terrestre.
Sì, però il sole, infatti spesso quando uno deve mostra le misure integra su un mese di solito che è il
che è un giro.
Che è un giro di giostra, che è il periodo di rotazione del sole, che poi il fatto che non sia uniforme come una palla da basket, ma sia differenziale, proprio il meccanismo che dà.
Dai, facciamo la dinamo, dai.
No, ma chi la fa? Di tanto chi la sa la dinamo? Io no.
E tu, dai.
Ho studiato Parker poco, ma vabbè, diciamo è puramente chiacchierata divulgativa perché non sarei neanche in grado di.
No, allora, cioè, apriamo una micro parentesi. Magnetoidodinamica credo che sia la disciplina più complicata MHD. In assoluto. Sì, la faceva il compianto professore Gidi e poi l'ha fatta adesso Marco Tavani di recente come Space Physics a Tor Vergata, ma praticamente è fluidodinamica, che già è un delirio senza fine perché sono equazioni non lineari, Navier-Stokes, eccetera, col campo elettromagnetico in un plasma che di per sé è superconduttore perché è perfettamente appunto conduttore, ed è un delirio di equazioni che non avete neanche...
Quindi noi sostituiamo il delirio di equazioni con un disegnino.
Che però...
Vabbè, diciamo che intuitivamente forse è quello che basta per, cioè, come il bel campo che nasce di poloidale, tipo il classico campo da sabbia con la magnete, poiché il sole non ruota in maniera uniforme, ma all'equatore ha una velocità maggiore che i poli, viene strecciato, stirato, aggrovigliato, non lo so, possiamo usare qualsiasi termine, e questo aggrovigliamento poi diventa tale che da una parte si creano questi nodi cappi, chiamateli come meglio credete, che sono quei bei macchioni che si vedono, poi si genera un disordine tale che questa situazione è instabile e il campo magnetico ritorna poloidale con le polarità invertite. Infatti uno spesso dice il ciclo magnetico è 11 anni. No, il ciclo magnetico. Perché uno definisce ciclo il periodo che passa, dicesi periodo di un fenomeno ciclico, il periodo che passa dalla parte, da un momento in cui io definisco l'inizio al momento in cui tutto torna come prima. Quindi le polarità del campo magnetico per tornare esattamente come prima passano 22 anni, dove 22 è sempre un valore indicativo.
Beh, vabbè, abbastanza... anche la Terra fa questa cosa, eh.
Esatto, anche, infatti anche... la Terra non ha l'aspetto di rotazione differenziale così eclatante tra polo e equatore, però il campo dipolare terrestre sì, ecco qua mi aiutate, non mi ricordo mai la periodicità, 10.000
anni, però è meno regolare, però si vede benissimo
dai carotaggi,
non solo dai carotaggi, ma se fai il campo magnetico della faglia nell'oceano Atlantico tra America e Europa e Africa, lì c'è tutti i vulcani, e quindi via via che esce la lava vulcanica si raffredda polarizzandosi.
Ma infatti mi sa che siamo un po' in ritardo rispetto alla media di inversione.
Allora, posso fare la battuta del ritardo del ciclo terrestre, però
la Terra è incinta.
Non lo so.
Questa è la conclusione. Possiamo chiudere la live qui. Sì. Il ritardo del ciclo terrestre. Vabbè, Marco, grazie. Questa me la rivendo. E quindi tu sei andato proprio alla fine. Era l'ultima slide.
Facciamo la previsione tu e poi ritorniamo indietro. Dai,
Vabbè, Dano, perché devo dire, grazie Francesco, che ci abbiamo rotto le scatole in tutti i modi in questi due giorni, che aveva una marea di cose da fare, e ci ha mandato l'ultimo plot, che, perché noi in realtà abbiamo pubblicato quello in alto, cioè le plagio, appunto, questo. Il contributo, diciamo parliamo volgare oggi, contributo brillante e contributo scuro, quindi plagio e macchie, e che paragonato al ciclo 24 avevamo previsto fosse un po' più alto. Poi chiaramente c'è un fascione di errore, perché chiaramente questi calcoli, appunto, basati su correlazioni, non si portano appresso tutta una serie di errori dei vari fit. Poi l'abbiamo messo insieme, ancora in realtà questa cosa non è pubblicata, quindi è un'anteprima incredibile.
Non ve la fate rubare.
Non ce la facciamo rubare. No, vabbè, appunto, c'era... il poster, tanto è semplicemente un metto insieme i due contributi, e qui Francesco ci aveva messo sopra i dati neri, sono quelli che fanno su e giù, per far vedere come poi la previsione prevede una cosa molto media. Poi il sole localmente nel tempo e localmente nello spazio può fare anche cose molto più brutte di quelle previste. Però, diciamo, per adesso la nostra previsione è molto azzeccata. In realtà io continuo a sentire che questo ciclo fa cose non previste. Invece a vedere...
Perché quello prima è stato... No, vedete, qui si vede...
Quello prima è stato bello...
Moscissimo, è stato veramente scarso. Poche macchie solari, poche... Non so se ce n'è uno un po' più... Poi facciamo la parte storica. Non ce n'è uno un po' più...
Allora, questo si fermava... Ecco, questo arriva al 2020, ecco. Sì, il ciclo quello a destra più un nanerottolo era quello finito nel 2019, mi pare che fosse stato... Vabbè, tra il 2019 e il 2020. Perché poi c'è un momento in cui ufficialmente si dà l'avvio, è iniziato il nuovo ciclo, quando compaiono le prime macchie a polarità invertita... rispetto a quelle del ciclo precedente,
perché si è invertito il campo magnetico,
esatto,
perché,
si dà lo start e ricomincia l'orologio l'aspetto storico delle macchie, che poi, appunto, giustamente tu dicevi le plagio, ma che so, perché quelle,
ma io sono ignorante, però
no, vabbè, che ignorante,
però sì, sono ignorante nel senso che ignoro, però effettivamente sì, sono più famose le macchie solari.
Quello,
e tu sei imbecille, nel senso che...
Che belli! No, vabbè, ci sta, perché in effetti nella terminologia comune macchie solari credo che forse o li confondono con le macchie della pelle...
È molto più corretta macchia solare che materia oscura, che non è oscura ma è trasparente, tra l'altro, sempre che sia materia. Per cui macchia solare almeno è corretta come termine.
No, infatti, solo che poi macchia, uno pensa, oddio, c'è un buco. No, non c'è un buco, c'è materia... che arriva in superficie inibita da questo macigno di campo magnetico che arriva anche a 1000
Gauss. Sì, perché è tipo 10.000 volte più forte, sì, rispetto a 0,30.
Esatto,
no,
una botta di 1000 Gauss. La convezione, che è quel fenomeno fisico per cui il calore, usiamo il termine calore, è quello che usa a scuola, viene trasportato, il calore viene trasportato nei soliti tre modi che si studiano pure alla scuola media. Conduzione, irraggiamento e convezione. La convezione è il fenomeno, quello della pentola che bolle, in qualche modo, ecco. Quindi il sole che bolle lo si vede tutto intorno, sono quei granuli che sembrano chicchi di mais,
il popcorn, ecco. Sì. Io qua la Homer Simpson, popcorn.
Anch'io ho sempre pensato ai mais.
Sì.
E un'altra cosa che mi fa venire in mente la convezione solare è quando cucino i canederli a casa, non so se avete mai cucinato canederli, metti sti pallocchi di pane, il canederlo è questo piatto trentino, sono palle di, tipo le palle di riso dei giapponesi, no? Palle di pane farcito con formaggio, speck, le metti nell'acqua bollente ed è bellissimo, c'è proprio la convezione... Emergono, ruotano, poi affondano. E ho detto, prima o poi devo fare una lezione della granulazione come un canederlo.
Sì, perché la convezione, aspetta, però visto che siamo a convezione, eccolo qua. Questi sono i modi convettivi del canederlo.
Esatto, che dopo due terzi, a partire dal core del sole, per due terzi più o meno del raggio solare, il calore viene trasportato per il raggiamento è un po' come quando ci mettiamo davanti al termosifone e senza toccarlo sentiamo caldo, colaccio l'aria che fa da conduttore. Se tocco il termosifone vado in conduzione e mi scotto. E la convezione invece, la radiazione intrappolata nel canederlo, nella materia, che quindi viene portato su perché è più leggero, come si insegna alla scuola, più leggero sale, arriva in superficie, si raffredda, più freddo scende. Quindi l'ho spiegato in maniera molto molto...
No, è corretto. Tra l'altro c'è da dire che Valentina fa tutte queste citazioni da scuola, perché tutti questi articoli, le previsioni, eccetera, eccetera, le fa nei ritagli di tempo, perché in realtà il mestiere suo è tenere a bada lo zoo delle medie.
Ma il mestiere mio, questa l'avevo scritta pure su Facebook perché mi aveva sconvolto. Non so in che lezione mi sono lasciato proprio trasportare da spiegazioni più o meno scientifiche. A un certo punto la lezione mi fa: prof, ma lei che lavoro fa? Cioè, prof, ma lei che lavoro fa? Ho detto: senti, hai vinto. Io oggi ti sei guadagnato la promozione.
Sì, perché l'ha interpretata bene. Magari dice: visto che è insegnante, non sei capace di farla, ma tu in realtà che lavoro dovresti fare?
Esatto. Infatti, ho detto proprio come prof: no, scusi, prof, non volevo offendere. Io ero piegata in due, ho riso per 10 minuti.
Questa è buona, però.
Quindi, prof, ma lei che lavoro fa? Me la porterò, ammesso che ci arrivo la pensione. Me la porterò.
Tra l'altro c'è da dire, visto che ci siamo, due cose. Una è che la Terra è grande quanto una macchietta solare più piccola che sta qua, perché sono 6.000 chilometri rispetto ai 700 di raggio rispetto ai 700.000 del Sole. E l'altra è che la famosa famigerata fusione nucleare avviene solo nel primo terzo, perché è solo lì che c'è abbastanza pressione per schiacciare appunto le particelle di idrogeno e farle diventare particelle di elio, con la spinta aggiuntiva dell'effetto tunnel, perché altrimenti...
E poi i poveri fotoni per arrivare in superficie fanno una fatica.
Hanno da camminare.
Hanno da camminare, infatti noi del Sole alla fine vediamo solo quella che si chiama, qua vai tu, superficie di ultimo scattering, che non mangerò più canetere.
Senza pensare a questa là.
Guardate, è bellissimo, fisicamente il canederlo che cuoce in acqua è un...
Ti svolta la serata, il canederlo con la convenzione solare per sempre per Sabirdone. Sì, no, però ecco, la superficie di ultimo scattering sarebbe nel caso solare proprio la fotosfera. Cioè la
fotosfera, ad esempio, nel caso dell'universo del Big Bang, è invece un po' in qualche modo il rigiro della frittata, nel momento in cui dal Big Bang la materia era accoppiata con la radiazione, invece poi diventa trasparente.
Sì, quello è il punto cosmico. L'abbiamo fatto con Paolo Natoli la settimana scorsa. Omar, quando è stato? Già non mi ricordo più niente. Sì, era la settimana scorsa.
Mi ricordo il figlio, che era quello che c'aveva il bambino, Paolo.
Sì.
Ho fatto la live. Ecco, mio figlio sta di là, che manco segue.
Sì, però ecco, c'è da dire che il figlio di Valentina ha fatto subscribe, quindi anche già che ci state, se avete figli fategli fare subscribe, che quel maledetto di Marco Taddia ha raggiunto i mille subscriber prima di me e verrà picchiato a sangue nella prima live fisica.
Vabbè, ma tutti i nostri figli costretti a...
infatti. Vabbè, quindi comunque... vai Omar.
Una domanda da profano, ma facciamo finta che praticamente si possa... come dirti, camminare sulla superficie del Sole
di notte, si può fare solo di notte quello.
Facciamo finta,
come la barzelletta, viaggio di notte.
Diciamo, la superficie è simile a quella di un gigante gassoso, nel senso che praticamente non esiste una vera e propria superficie, ma si sprofonderebbe, corretto?
Oddio, secondo me squagli una domanda, no. Infatti, visto, siamo rimasti gelati. Non è gas perché è plasma, ma sicuramente non...
La densità dell'acqua, no? Mi pare che è un grammo per... Se fa la densità media è un grammo per centimetro cubo, più o meno.
Sì, ma è proprio lo stato della materia che secondo me...
No, allora, credo che se sei alla per buttare... Forse Francesco riesce a tenerci fuori da questa debacle. Però credo che se la densità è quella dell'acqua, tu... E se immagino che se sei perfetto, cioè sei Superman, no? Quindi... Non
cioè, hai un qualcosa che ti protegge, tipo proprio qualcosa che ti protegge dai 6.000 gradi.
E allora forse galleggi, perché se la densità è quella.
Non è un gas, esatto, è un plasma, quindi se vale il principio di Archimede, forse
sì. secondo me galleggi come se, se nulla fosse. Tra l'altro anche, anche il buco nero è anche il buco nero c'ha una densità molto bassa di media, cioè se tu, se tu fai tutta la media sotto l'orizzonte degli eventi, visto che ieri hanno, hanno fatto sta foto alla Sagittarius A, in realtà la densità è molto bassa, quelli piccoli sono quelli cattivi, quelli grandi sono paciocconi.
Meno male abbiamo un buco nero pacioccone, però è più piccolo il nostro dei...
Sì, ma sempre 4 milioni di masse solari.
Degli M ottesiani abbiamo un buco nero più, più bello sì, del loro, non lo so.
Ah, ecco, ecco, dice, dice esatto, e vai,
meno male. No, ma è bellissimo, la domanda di Omer è il silenzio mio e di Marco, stato... oddio.
Ma professore, io pensavo che oggi spiegasse. Quindi andremo no, in barca, detto, su vera
io sono rimasta, oddio, non è gas, non è liquido, è un plasma.
E la densità della fotosfera è inferiore a quella della nostra atmosfera, ah, vedi, quindi è ancora più leggero.
Quindi che... possiamo nuotare in un mare, invece di nuotare in un mare di acqua, nuotiamo in un mare di plasma.
Di plasma.
Non credo che facciamo comunque una buona fine, nel... anche perché se affondi poi la temperatura in un attimo passa dai 6 gradi. Non ho capito, Omar.
Potrebbe portare i canederli, almeno si cuociono subito.
Ho capito che con i canederli vi ho svoltato la serata.
Vabbè, lui, lui sta, sta intenzionando a canederlo. Però, comunque, però c'è una domanda, di perché so che c'è le slide, c'è una domanda di Fabrizio Sebastiani che mi sono perso. Eccolo qua.
Da, ma a le quanto slide le usiamo solo per a disporre alle domande.
Sì, a quando risalgono i primi dati delle macchie solari?
Allora, ufficialmente, allora, sicuramente telescopio Galileo-Galilei, è ufficialmente manco 1600, anche se ci sono dati ufficiosi dal 1600, quelli che non è manco quel SASPOT number strano, ma uno ancora più strano che il GSN, gruppo di macchie, di numero di macchie. SASPOT number, sì. Esatto. Quindi diciamo più o meno... i dati ufficiali a cui uno si può fare riferimento nascono con, col telescopio. Detto questo, questo era una cosa che avevo trovato, ma che le prime osservazioni delle macchie solari ad occhio nudo, quindi immagino che poi il cinese che lo faceva non ci abbia visto più troppo bene, risalgono a prima dello 0 avanti Cristo, il 28 avanti Cristo. Però certo, guardavano il sole, lo guardavano appunto, spero per loro, con qualche gioco di ombre, come si,
filtri, sì.
Come si fa con le eclissi di sole quando uno non c'ha modo di vederle, che le proietta poi sul foglio a terra, e risalgono appunto a prima, 28 avanti Cristo, questo l'avevo trovato anni fa come dato. Le macchie solari appunto con un opportuno sistema di protezione degli occhi quando stiamo al massimo solare a volte sono proprio belle grosse e si vedono.
Sì, quelle non le guardate,
non le guardate,
non vi inventare niente.
Il primo cinese che l'ha vista intanto non l'ha raccontato secondo me molto a lungo, ho visto una macchia solare. E detto questo, ad esempio, quando noi facciamo previsioni indietro e non ci possiamo appoggiare a questi tipi di dati perché prima del 1600 non sono totalmente affidabili, escono ogni tanto dei lavori. Eccolo qua. Allora, questo infatti io avevo detto, questa è un'immagine che girava molto fra gli addetti ai lavori, era la classica cosa che quando facevo divulgazione nei primi anni 2000, prima che appunto la scuola mi fagocitasse, era quella che facevo vedere. Si vedeva Sunspot Group, appunto, oddio, mo i colori manco li vedo bene, violetto mi sembra, il Wolf Sunspot Number, che è appunto quello un pochino più ufficiale che tuttora viene dato come indicatore. Poi qua ci avevano aggiunto le aurore chiaramente uno straccio di indicatore di attività solare lo è, perché i flare, cioè le esplosioni solari, si accompagnano al campo magnetico, quindi è tutto in aumento. Quando aumenta il campo magnetico aumentano le macchie, aumentano le fragole, aumentano le flash, aumentano anche queste esplosioni, che quelle che mi devo recuperare il film che mi avete detto, in cui si frigge la terra con un flare, e quindi aumentano anche le aurore ovviamente. Quindi
ecco,
questo...
dice Luca Signorelli che si è giocato un occhio per fare quel guarda il sole. Mazza, mi
ecco,
dispiace.
Bravo, non lo fate. Non lo fate.
Infatti, ribadisce Emanuele, bambini, non fate a casa, ma soprattutto non fate a casa grandi, perché i bambini stanno attenti, grandi, dice. Mo io lo faccio.
Oddio, no, però voi scherzate, quando il ragazzino ogni tanto gli parlo di eclissi, è la prima cosa che gli dico. C'è stata un'eclissi che hanno fatto vedere a scuola, che loro erano alle elementari, credo l'ultima che si vide dall'Italia. E le maestre mi hanno detto, diversi ragazzini gli hanno fatto usare le lastre delle
cannerite che non vanno bene.
Io gli ho detto, state scherzando. Vabbè, prof, però vedi, alla fine non è successo niente. Ecco, non lo fa, non usate manco le lastre.
Infatti, ecco, sempre Luca ribadisce. Luca, era Luca la settimana scorsa, e Paronatoria 2 settimane fa. Luca la settimana scorsa abbiamo fatto i videogiochi. Ottimi filtri, telescopi, accessibili a molte tasche per le macchie. Mai con occhio nudo e ovviamente mai senza filtro.
Soprattutto se c'è un'eclissi di sole, non riduci, vendono proprio gli occhialetti e poi costano pure poco. Però quell'anno mi ricordo che andarono a Ruba, cioè quindi arrivati a ridosso.
Era tipo la mascherina all'inizio.
Esatto. No, me lo ricordo perché io poi mi feci prestare quello che usano proprio i saldatori, di una pesantezza.
Sì.
Tipo robotico, ecco, tipo l'avatar
di la maschera saldatore. Sì, la maschera saldatore.
E quello che doveva andare, ma era veramente pesantissimo. Infatti l'ho visto per tipo un minuto, che mi era venuto un crampo al braccio. E non si trovavano più. Quindi, se uno ha intenzione di fare il cacciatore di eclissi solari, come esistono i cacciatori di tornado, comprate
di
ora.
Angela, infatti sì, vedo la saldatore, va bene, esattamente quello.
Sì, ho detto, io ne avevo preso uno perché avevo questo vecchio amico in campagna che faceva proprio il saldatore, era pesantissimo, non era il massimo della comodità vedersela così. Quindi dicevamo, questo andava molto negli addetti ai lavori, questo risaputo, mitico, mitologico periodo di assenza totale. Noi devo dire, nella nostra previsione non ci viene proprio un'assenza di macchie, però pure questa negli anni 2000 girava questo.
Ma aspetta, quindi tu puoi andare anche indietro a prevederlo indietro?
Sì, in realtà il lavoro da cui è nata la previsione,
quello dei 4 anni,
quello di 4 anni che ci stiamo sputando sangue, sudore e lacrime, uh-huh, come diceva il buon primo ministro inglese, era una previsione indietro, perché appunto,
una previsione indietro andrebbe presa la clip e messa proprio.
Vabbè. E, no,
e vi viene male la previsione indietro, ammazzo, credo bene che me l'hanno mandato indietro l'articolo.
E no, perché non è che ci sono dati con cui confrontarsi, se non altre ricostruzioni è il termine corretto. Abbiate pietà di me, è arrivata a quest'ora della sera, io sto già a dormire di solito. Quindi quello che si faceva vedere era che nel 1650, così vuole la storiella che veniva raccontata, chi faceva questo lavoro di numerazione delle macchie solari, conto delle macchie solari, per quel secolo, quindi diciamo metà del 1600, metà del 1700, un po' meno di un secolo in realtà, non osservava macchie. Poi ultimamente sono usciti in realtà tutta una serie di articoli in cui non è che era proprio zero titoli, zero macchie, però c'erano poche aurore, comunque erano poche, mettiamola così. E si associa questo periodo di bassa attività solare a un periodo, la chiamano piccola era glaciale, in realtà molto europea come fenomeno, però chiaramente nel 1600 l'Europa era un po' il centro del mondo, quindi ciò che succedeva in Europa era quello che contava. Quindi quella era la classica immagine che si vedeva, cioè il Tamigi ghiacciato, immagino non si sia più visto, almeno non troppe volte, con i pattinatori. Raccontano che si svolgesse il mercato proprio anche nel nord Europa, sui laghi, quindi una cosa di non un piccolo strato di ghiaccio, ma uno strato di ghiaccio così forte che nei laghi potevi metterci le bancarelle. E quindi l'associazione viene un po', ecco, a proposito di correlazioni, anche se le correlazioni spesso causa effetto non è che siano così banali. Vabbè, di certo non è che il sole smette di le macchie perché sulla terra fa freddo. Però c'è questa correlazione, sicuramente non è casuale. Poca attività solare, piccola era glaciale in Europa. E poi Francesco, se vuole scrivere anche un commento, perché il lavoro quello era suo con un suo dottorando, in realtà avevano fatto un modellino in cui abbassando l'irradianza solare di un tot e mettendo questo dato all'interno di quelle simulazioni mastodontiche che fanno i climatologi, usciva proprio fuori una bolla intorno all'Europa, un'anomalia fredda, mentre esempio dall'altra parte dell'emisfero l'anomalia sarebbe stata calda. Il problema è che termometri che misurassero variazioni di temperatura lì nel 1600 non c'erano, quindi c'era. Noi sappiamo perché ci sono testimonianze di questa piccola era glaciale in Europa.
Ah, quindi era locale, era proprio localizzato.
Ma questo era il risultato che il lavoro di Francesco avevano ottenuto. Poi pure là nessuno può smentire, perché se ti dico che in Argentina faceva più caldo, però
i modelli... No, beh, dunque, però in realtà qualche proxy ci sono, no? Perché ci sono quelli sulle macchie solari, c'era il ghiaccio, le polveri, cioè in realtà qualcosa si riesce a fare.
E infatti il nostro predire il passato, ormai questa me la rivendo, e in realtà andare anche un po' più indietro il numero, il Sunspot Number ufficialmente parte dal 1750, infatti noi siamo al 25° ciclo, perché il ciclo number one, quello che appunto per quello dicevo dispari e pari, poi non ha un valore assoluto, perché il primo ciclo 1750 è quello da cui in maniera ufficiale è stato indicato questo come proxy, quindi come surrogato, credo che sia la traduzione italiana di proxy, delle macchie solari. Cosa avveniva prima? Ci sono tutta una serie di indicazioni, quindi come lo costruiamo sto passato solare se dal sole non abbiamo più indicazioni perché non c'era un lavoro? C'è un proxy terrestre che sono i carotaggi di ghiaccio che forniscono la variazione di isotopi, in particolare quelli tipici sono il carbonio 14, che ha delle sue problematiche di inquinamento terrestre, e il berillio. Quindi dalla variazione di questi isotopi, che sono anticorrelati all'attività solare, quindi meno isotopi più sole attivo, si ricava, questo non, il lavoro ovviamente non è che è nostro, si può ricavare un fattore, lo chiamano un potenziale di modulazione solare, che dice a grandi linee questo campo magnetico, almeno quello che arriva a terra, quindi il campo magnetico aperto, mentre le macchie sono campi magnetici chiusi, quello che faceva e quello che si vede è che questo campo magnetico aperto che arriva alla terra ha una calata, più o meno si vede, ecco, il rosso sono in qualche modo il numero di macchie che è spinto il più possibile, anche quelli non ufficiali ma ufficiosi, fino al 1600, e corrisponde proprio a un boom
del berillio
e del carbonio, però l'oscillazione in realtà prosegue, questa oscillazione decennale, quindi non è molto chiaro leggere i dati storici, se le macchie non si vedevano perché magari non c'era uno studio ed erano magari molto piccole, oppure sicuramente qualcosa è successo in quel periodo. Noi la ricostruzione che abbiamo fatto, anche a noi abbiamo comunque la Sivere, là sono un po' mescolate tutte, pure questo grazie Francesco che l'ha fatta fresca rigiornata, ci sono un po' tutti i lavori che ci sono in letteratura, non tutti, sennò diventava inillegibile il grafico, quindi ci sono addirittura dei lavori che prevedono un crollo della irradianza solare in quel periodo molto maggiore di quello che stimiamo noi, ci sono invece lavori di letteratura che dicono che mancavano le macchie, non c'è questa modulazione, però è come se fosse stato sempre un periodo di minimo. Quindi non c'è un accordo nella comunità scientifica su cosa esattamente facesse il sole, c'è un accordo di massima sul fatto che comunque il sole fosse magneticamente un po' spentarello, un po' meno attivo, abbastanza meno attivo.
Dice Emanuele, chiede se c'erano state anche delle eruzioni vulcaniche a provocare o contribuire a raggiungere.
Credo di no, però non te lo so dire. Diciamo che tutti i lavori che associano questa piccola era glaciale l'associano al minimo di Maunder. i solari se lo prendono molto anche questa cosa, perché vedi c'è la correlazione. No, la correlazione c'è sicuramente, perché il sole è la forzante principale del clima. Chiaro che una variazione di 11 anni su un pianeta che ha un'inerzia oceanica, per cui modificare cioè una massa inerziale enorme, che l'acqua, che prima che fatto sta, uno si fa il bagno a mezzanotte, perché prima che l'acqua rilasci il calore preso durante la giornata ci vuole tempo. Quindi una variazione dell'1 per 1000 nell'arco di 11 anni, il clima non fa in tempo veramente a
misurarla. Sì.
Quindi non è il ciclo undecennale, che quindi ogni 11 anni la temperatura, cioè abbiamo un global warming che va con 11 anni, assolutamente no. Però una variazione secolare dell'irradianza a lungo termine, là l'inerzia degli oceani fa poco, anzi fa l'effetto bagno a mezzanotte, in qualche modo accumula il calore eventualmente irraggiato in più o accumula il calore che ottiene in meno. Quindi sicuramente l'effetto climatico delle variazioni solari secolari cioè poi è risaputo, le ere glaciali. In realtà poi l'irradianza noi la misuriamo a terra, e le variazioni dell'irradianza a terra, non mi ricordo, aiutami Marco se ho messo, mi pare una slide, spesso c'è la forzante solare del sole che cambia di per sé. Vabbè, questa è la classica immagine.
Questa, non lo so se questa.
No, non è questa, però la potevamo pure lasciare. Cioè, global warming, warning, ci sta, però state attenti. La temperatura sta aumentando. Cerchiamo correlazioni. Cos'è che sta aumentando? Aumenta l'anidride carbonica. Quindi causa effetto, aumenta l'anidride carbonica, aumenta l'effetto serra, aumenta la temperatura. In realtà aumenta la temperatura, aumenta l'anidride carbonica, è un feedback micidiale da questo punto di vista. Per quello dicono, se non ci fermiamo non si ferma più, perché poi
sì, feedback positivo. Tra l'altro, appunto, quando c'era la Terra completamente ghiacciata, è perché il feedback positivo può essere un verso nell'altro. Io me li immagino sempre come un sistema caotico che è bistabile, che può cadere da una parte o dall'altra, appunto. E
probabilmente, scusa, devo mettere in carica il portatile, che
vai.
Mi è arrivato il warning che si sta.
Carica il portatile, mentre carica il portatile, cito appunto al commento di Stefano Santella, che si rifaceva appunto a non guardare il sole a occhio nudo, ma anche con la macchina fotografica, perché appunto è troppo luminoso e vi si brucia la CCD, che è meglio che
poi l'occhio. Le eclissi sono pericolosissime per gli infrarossi, perché uno poi non ha cioè arrivano gli infrarossi che non danno quella allarme, oddio mi sto bruciando la retina, perché non è quando io osservo il sole, perché nessuno si brucia, perché come uno prova è l'istinto di sopravvivenza e di distogliere lo sguardo, invece durante un'eclisse questo istinto di sopravvivenza non c'è, e uno la retina se la brucia comunque. E quindi dicevamo che sicuramente questo feedback malefico tra anidride carbonica e temperatura c'è, quindi questa è una correlazione ovvia e gratuita. Allora però uno dice, proviamo a correlare con le variazioni di questa irradianza solare. Allora, provo ad andare avanti, vediamo se la ritrovo dopo, quella che ho in mente, sempre che nella mia lucidità di oggi te l'abbia inserita. Se no la racconto.
Ma qual è?
È quella in cui si vedono tutte le variazioni dell'irradianza solare sulla Terra. No, vai avanti, forse era proprio l'ultima.
Questa.
Vai, eccola. E quella in alto, in cui l'irradianza solare varia perché la Terra si modifica la distanza astronomica dal Sole, ci sono tutta una serie di fenomeni, precessione, obliquità, cioè l'angolo che forma l'asse terrestre con l'eclittica.
L'angolo cui tendevi la pargoletta a mano,
il pargoletto asse, l'eccentricità dell'orbita terrestre, quindi ci sono tutta una serie di variazioni.
Oh, cioè, aspetta, scusa, perché vale la pena, questi sono 1000 chiloanni, quindi questo è un milione di anni fa, questo 200.000 anni fa, quindi il primo pixel, più o meno tutti i grafici che avete visto prima, stanno stretti.
Bravissimo, esatto, quindi se uno va indietro nel tempo, vabbè, non ci sta storia, è chiaro, la Terra ha tutta una serie di allontanamenti, avvicinamenti, inclinazioni diverse dal Sole, per cui l'irradianza solare cambia, non perché cambia come solar forcing, ma perché cambia la Terra, che cambia il ricevente. c'è però una variazione dovuta al fatto che cambia l'emittore che è il sole. Quello che sta a quindi quelle sono cose su un milione di anni. A destra c'è la variazione del sole, questa l'ho presa credo dal NOAA, boh, l'ho presa oggi pomeriggio in fretta e furia, quella in alto la variazione, quelle credo sia l'anomalia, non credo che sia la temperatura.
Aspetta che è un po' piccolo, tu parla, intanto
ci crede niente. Vabbè, tanto anomalia o variazione della temperatura, sicuramente la temperatura si sta innalzando. Sotto ho messo uno zoom delle varie ricostruzioni sì, ovviamente il grafico era fatto, era per far vedere in scala appunto 1900-2000, cioè l'ultimo secolo. E la TSI, noi siamo la nostra ricostruzione, quella fatta con Francesco e il gruppo dell'NSO di Boulder, Griscuoli, Bertello e poi gli studenti di Tor Vergata. La nostra è quella verde, quella viola era quella estremamente piccata, quelle nere e quelle blu sono altre ricostruzioni, però noi praticamente nell'ultimo secolo ci appoggiamo molto, insomma non è giustificabile. Sì, l'irradianza solare mediamente è un po' aumentata nell'ultimo secolo, ma assolutamente in maniera non compatibile con, guardate la pendenza di quell'affare a destra rosso, quindi una forzante umana nell'aumento della temperatura ci sta tutto. Ci può essere una piccola forzante anche solare, ma il che dovrebbe essere un campanello d'allarme ulteriore, cioè se pure il sole non ci aiuta siamo messi male. Quindi il collegamento tra variazioni di radianza solare e clima c'è su tempi sicuramente molto lunghi, e su tempi corti una variazione così rapida di anidride carbonica e temperatura, qualsiasi sia stato il feedback che ha fatto partire questo aumento, è sicuramente in buona, buonissima percentuale dovuta ad attività antropica. E se il sole ci mette del suo, direi che siamo messi proprio male da questo punto di vista.
Sì, perché appunto il rischio è che poi si sommano tutte e due.
Sì, quindi... perché se il risultato che mostriamo e mostrano anche altri comunque di un leggero aumento, sì, poi c'è stato un paio di cicli molto banali, però come dici tu è un fenomeno difficile da predire, un po' come le previsioni del tempo, ecco, noi abbiamo predetto adesso dal 24 al 25 e sicuramente né il nostro modello né nessuno di quelli esistenti a mia conoscenza, come le previsioni del tempo, nessuno prevede il tempo da qui a un mese a Roma il 30 settembre. In realtà ho scoperto una cosa bellissima che, se abbiamo tempo, vi dico, sono rimasta stravolta. E così nessuno predice che come sarà il ciclo 32esimo, perché tutte le varie previsioni si basano un po' sulla fine del ciclo precedente e sull'inizio del successivo. Ecco, quindi le previsioni del ciclo,
diciamo, il 32esimo non... pure se sbagli non è grave, no? Perché poi,
cioè, è come previsioni meteo, che se le sbagli dopo una settimana nessuno le nota, no? Questa cosa bellissima delle previsioni meteo, l'altro giorno facevo vedere ai ragazzini, lavoro di prima media, e sputtaniamo, non l'ho detta così, vediamo un po' vari siti di meteo, vediamo quale che funziona meglio. Quindi il giochino doveva essere che ogni giorno, quando abbiamo, vediamo la previsione del giorno dopo, di due giorni dopo, da vari siti ce le appuntiamo, e poi il giorno apriamo la finestra, abbiamo messo il termometro fuori, vado sul sito ilmeteo.it e scopro che fanno le previsioni, nuovo servizio, previsione a 365 giorni. Ah, ho detto ai ragazzini, sentite, ammazzatevi un attimo, io devo vedere qua come lo fanno, perché non credo che fosse una cosa veramente che ogni tanto lo apro. E insomma, vado, ho detto, ragazzi, vediamo come sarà il tempo il primo giorno di scuola, l'11 settembre abbiamo visto. Apro l'11 settembre 2022, metteva sole e nuvole, possibilità di vento, e sotto c'era scritto previsione fatta su base statistica di 32 anni.
Ah, quindi la media.
Quindi questi hanno preso il giorno nel 2000, fantastici, cioè geniali, non lo so, me la devo rivendere, ho detto, beh. I ragazzi si sono spaccati, cioè prima media hanno capito un po' l'assurdità.
Sì.
E... quindi ci siamo appuntati il tempo che farà Natale 2022, per quello di Molly, glielo scrivo però a Natale, siamo appuntati l'ultimo giorno di scuola, vabbè, che tra 20 giorni, forse visto il blocco di alta pressione che c'è, forse la indovinano. Il primo giorno di scuola ci siamo appuntati Natale, e chissà se ci ricorderemo il prossimo anno di verificare.
Vabbè, insomma,
le previsioni del ciclo non, appunto, si fanno da un ciclo all'altro. Ora che mi hai dato l'idea, prevederò il ciclo 32, tanto chi se lo ricorderà poi di andarlo.
Anche perché poi ci sono sempre le solite catastrofi di Omar, perché poi il sole. Che altro c'era oltre Sunshine e Solar Crisis? C'era poca roba.
Ma c'è veramente poca roba, perché poi c'è il sole, come vi ripeto, visto all'esterno, ci sono altre, diciamo, scoppiazzature di trama. Per esempio c'è anche, che intanto sono riduce adesso la visione, c'è addirittura anche un episodio di quella serie che trovate su Apple Plus, For All Mankind, che a un certo punto hanno a che fare con una super eruzione solare che praticamente manda KO tutte le, lì parliamo di diciamo fine anni 70, manda KO tutti i satelliti, le comunicazioni.
Allora, e questo era l'effetto del blackout in Canada,
sì, 89.
Sai che se lo ricordo, ecco, se mi dici forse qualche. Ma
aspetta, però è vero, dove sta? Eccolo qua. Qui citano i neutrini solari 2012, questa era Emmerich, sì, che erano, il sole stava cambiando, talmente tanti neutrini che erano mutati in virtù di qualche stranezza, e quindi c'era Kamiokande, che era tipo grande pentola a pressione, quello apre il coperchio di Kamiokande e i neutrini solari stavano facendo bollire l'acqua, alla parte che appunto se è una pentola a pressione la apri, il vapore ti si mangia, ma poi anche non fosse, i neutrini stavano facendo bollire l'acqua, mamma mia.
Questa pure, ma questa mi avete svoltato non la serata, le settimane successive mi devo andare a cercare
tutte queste cose. Ricordo anche che in effetti io la terza di Yamato c'era il discorso.
Sì. Che gli cascava un missile alla federazione di Polar
per sbaglio.
Sì. E in un anno dovevano andare, poi quella è un po' una scopiazzatura, comunque lo stanno rifacendo. Luna incostante, sì. Di là di Niven, un'orizzonte solare che viene vista dal lato notturno della Terra, perché la Luna è luminosissima, quindi dal lato luminoso vengono evaporati essenzialmente, si salvano solo quelli che stanno nel lato.
Questo l'ho letto ora che me lo, perché ecco i tempi dell'infanzia, questo l'avevo letto, questo racconto.
E poi le reti telegrafiche, quelle sono le altre cose che si raccontano sempre. Ti ricordi che appunto andava il telegrafo andava senza batterie, perché bastava la corrente indotta nei fili. E appunto nell'89 fece saltare un paio di trasformatori di potenza in Ontario o in Quebec, non mi ricordo. Però...
Credo in sia in Ontario che in Quebec, sì, in Canada comunque era. Ebbero un bel blackout per diverso tempo.
Ma poi era anche, cioè, quello più grave che era la corrosione degli oleodotti, perché sempre l'oleodotto, se non lo fai spezzato, appunto, è come un cavo conduttore. Quindi fa la corrosione e ci fu una perdita di gas con tanto di treno che è esploso quando è passato. Credo che fosse proprio in Ucraina, se non ricordo male. Però parlo di
un terreno
di tempi, di tempi sovietici.
Ecco, ad esempio, il sole come arma, è un bel film di fantascienza, se si riuscisse a generare flare dal sole potrebbe essere usata come arma militare.
Di fine di mondo. Di solito la flare, soprattutto in Yamato, in questi qui di fantascienza, anche Capitan Harlock, l'arco di flare solare, che tra l'altro è alto tipo 200 volte la Terra, cioè 200 volte la Terra, di solito l'astronave ci passa sotto e quello del cattivo viene mangiato, no? Anche Stargate era così, una delle puntate. Universe.
No, c'è la puntata di Stargate, ci sono anche... C'era una puntata in cui praticamente della serie classica di Star Trek non era il sole, ma c'erano addirittura degli incrociati di sparvieri Klingon che sfruttano l'eruzione solare per distruggere
gli altri. Ah, quelli dietro, sì. Allora, tra l'altro c'è da dire che se vai così vicino, non è che evapori, sei evaporato prima. Infatti da Parker Solar Probe, che citavano prima, anche che è andata molto vicino, mi pare che quant'è? 0,3 raggi solari adesso sta.
No, sì,
mi 0,3 raggi solari, scusa, 0,3 unità astronomiche. Sì, 0,3 raggi solari vuol dire che sta sotto,
cioè, che sta al core, è già bella infusa.
Sì, David cita anche il sole che viene usato con i pannelli solari, sì, per usare l'energia
del
sole. Ah, beh, le famose vele spaziali.
Sì, le vele solari abbiamo fatto pure lì una puntata con le
sì, quella me la ricordo, perché io poi inizio, io ti seguo sempre all'inizio, poi a volte la stanchezza la meglio.
Capisco. Sì. Tra l'altro, quindi... meno male che è la stanchezza e non la noia, perché può essere pure che caschi d'acqua.
No, la noia non è quasi mai, anzi mai. A volte è proprio tosta arrivarci alle 10:30.
Sì, capisco.
Perché poi vedi, se superi, poi si vince facile arrivarci.
Oh, siamo già oltre l'ora. Che altro è rimasto sul settore da dire? Infinite cose, ma delle slide.
Infinite cose, ma direi.
Aspetta, vediamo un po' che altro.
Esempio, Laurea Aurea. Esempio, vabbè, il fatto che quando è successo in Quebec, al più saltavano i telegrafi, ora salterebbero tutti i GPS, prevedo aerei, e poi con gli astronauti che fanno missioni extraveicolari ormai con una certa frequenza, ecco, non sarebbe bello.
Ah, dice Alberto Riga che è arrivato a 0-1 di astronomica. Adesso cerco il grafico. Sì, allora, però c'è da dire che appunto, però questo
potrebbe prospettare invece che un film Gravity in cui arrivavano i detriti, che arrivi un flare solare mentre Sandra Bullock sta fuori.
Beh, c'è la classica slide, quella della NASA dell'emissione Apollo. Però aspetta, io volevo cercare un attimo il Parker Solar Probe e vedere dove è arrivato. Però c'è da dire che però adesso la questione dello space weather ci si sta sensibilizzando, cioè questa problematica che appunto è vera ed è rischiosissima, perché tutta l'infrastruttura spaziale dipende da questo. Adesso finalmente le agenzie spaziali, anche varie gli enti finanziatori capiscono il rischio legato a questo, mentre prima era molto snobbato, come dicevamo all'inizio, no?
Sì, no, adesso sì, forse un po', perché appunto un flare come quello dell'Ontario, del Quebec, altro che telegrafi, immagina tutti i GPS, tutti gli aerei, tutte le comunicazioni, in periodo di guerra sarebbe, quindi sì, sicuramente è diventato qualcosa su cui si è diventato un pochino più sensibili.
Sì, perché tra l'altro appunto magari i satelliti di Elon Musk stanno... in orbita bassa, dove fanno le cose gravity, perché, e quindi sono più schermati, ma i satelliti GPS, i GPS stanno a 22.000 chilometri, i satelliti geostazionari, quelli delle revisioni via satellite, stanno proprio al centro della fascia esterna di Valana, che è quella degli elettroni, e quindi lì il rischio è molto grande. Infatti Alberto Oliva dice anche che sono caduti vari Starlink a causa di una tempesta solare. Qui era perché, se non ricordo male, loro l'avevano lanciati e stavano in orbita ancora più bassa, 200-250 km. È arrivata l'eruzione solare che ha scaldato l'atmosfera, ha aumentato l'attrito prima che loro riuscissero a innalzare l'orbita dei satelliti, e quindi se l'è giocato. Ma tanto Musk ce n'ha un milione di questi. Ecco, questa è la Parker Solar Probe, non è che si capisce molto. Dicembre, marzo,
la distanza dal sole.
Allora, questa è un'unità astronomica, 150 milioni di chilometri, un'unità astronomica, quindi sì, il minimo effettivamente è 25, che è, quant'è rispetto a 150? È un sesto, giusto?
Sì.
Bevare, guardo, faccio tutto.
Quindi un po' più di 0,1 direi, però...
Sì, però tra l'altro c'è da dire che poi l'energia va col quadrato, quindi sì, è 0,16 in astronomiche, però se fai il quadrato dovresti fare 1500 diviso 25, che fa 60, al quadrato che fa 3600 volte il calore. E quindi se vai lì vicino vieni rovinato male. Abbiamo avuto problemi con i satelliti con gamma ribasso, che era molto più lontano, ma questo intendi quando stavano per spararsi amichevolmente i missili nucleari, perché l'avevano interpretati come lancio di missili nucleari, credo, perché gamma ribasso sì, però non è che li può danneggiare. Sì, i geostazionari stanno a 36.000 km di altezza, quindi 42.000 km dal centro della Terra, e appunto sono al centro proprio della fascia esterna di Van Allen, quella degli elettroni. E vabbè, e quindi questo è per quello che riguarda il buon vecchio Solar Probe. Speriamo che continui
già vecchio, già diventato vecchio.
Beh, dunque, il Parker Solar Probe, c'è da dire che c'aveva di peculiare che era in onore di Parker, però lui era ancora vivo al tempo.
Ha fatto in tempo a vederlo partire, sì. Non ha fatto in tempo a vedere i risultati, Borella.
Sì, perché di solito non si dà sempre a grandi scienziati, ma defunti. Lui era proprio un'eccezione assoluta, che era quello che poi ha predetto e trovato la spirale di Parker, cioè il fatto che il vento solare, visto che il sole ruota, è tipo l'innaffiatoio.
Effetto ballerina. Beh, io ho sempre detto effetto ballerina. L'innaffiatoio, sì. È più carino, però. Sì.
Beh, la ballerina è perché è il tutù che tiene conto del 3D, la spirale di Archimede è l'innaffiatoio. Angelo Frascella cita anche Enterprise. Sì. Sì, c'era una puntata che era quella di prima stagione.
No, non mi ricordo la stagione, però si rifugiavano
all'interno. Festa di neutroni.
Delle gondole di curvatura, perché erano la parte più riparata. Ah. E tra l'altro imbarcano su delle, diciamo, dei quelli che si presume erano l'equipaggio di un'altra nave per dare un passaggio, che poi si rivelano praticamente, diciamo, dei terroristi sostanzialmente.
Vabbè, del resto la puntata la devi portare a casa, qualcosa ti devi. Sì, dai, pensi di neutroni non posso. Però ecco, no, però aspetta, i neutroni ci sono dal sole, Noi li vedevamo i neutroni con Pamela, c'era un rivelatore di neutroni in fondo, quando c'era l'eruzione solare, perché hai accelerazioni di protoni ad alta energia e poi emetti anche i protoni, i neutroni pochi ma arrivano, anche perché poi arrivano dritto per dritto, nel senso che arrivano mentre il protone o l'elettrone, che è una particella carica, deve spiraleggiare lungo la spirale di Parker, vabbè, le flare quelle arrivano subito, però il vento solare, cioè la CME, l'emissione di massa coronale, lo sai, no, c'è meglio di me, arriva dopo qualche giorno, però il neutrone arriva dritto per dritto, anzi, e poi decade, infatti. Fabrizio cita Pamela perché lui ha lavorato sulla CPU, sul software della CPU di Pamela, così che ci siamo conosciuti
Pamela
tanti anni fa. Dice innaffiatoi che Nederli ballerine. Sì, sembra un po'.
Aspetta, vediamo. Molto più divertente di quello che.
Sì, ma infatti Parker, vediamo un po', Parker e Spiral, te la faccio vedere perché eccola qua, è chiamata corrente eriosferica, eccola qua, qui c'è il sole, no, vedere niente perché non ho condiviso, più o meno in scala, manco tanto, comunque questo qui è il sole, il fatto che ruota fa sì che tutto il vento solare, perché poi Parker fu il primo che, se non ricordo male, che dimostrò che l'atmosfera del sole non poteva essere in equilibrio stabile, ma doveva essere necessario veramente espandersi,
sì, credo,
emettendo
che
fosse, appunto, sì. Il vento solare, quindi c'è questa struttura a innaffiatoio, se la consideri bidimensionale, a ballerina, tutto di ballerina, se la consideri tridimensionale, perché appunto in realtà c'è, essendo un campo dipolare, in un verso il campo magnetico è diretto da una parte, nel verso opposto dall'altra, e questo heliospheric current sheet, cioè questa tutù della ballerina, è dove il campo magnetico, le linee di forza si invertono, e quindi per conservarsi l'equazione di Maxwell ci deve una corrente eliosferica di particelle. È molto complicato questo, però appunto poi se c'è un'eruzione solare, la Terra sta lungo questa spirale qua, ti becchi parecchi danni.
La becchi tutta. Beh, comunque in questi settimane ha fatto un paio di botti, dei flare notevoli il sole, quindi
sì.
Pur non essendo appunto appena l'inizio del ciclo, perché il ciclo è iniziato appunto, non mi ricordo se era la fine 19 o inizi 20, perché poi se vai sul sito ufficiale c'è proprio tanto di mese e anno di inizio del sole, del ciclo, sì. Siamo quindi al secondo anno, ha fatto diversi bottarelli, diversi CME, diversi flare.
Sì, che tra l'altro vediamo. Il problema è proprio quello, cioè perché per il volo spaziale il problema è che statisticamente segue questa struttura a campana, ma
infatti lo si vede proprio dalla nostra previsione, noi abbiamo una bella campana, poi sopra possono esserci cose anche molto che vanno fuori, anche il nostro, perché infatti poi uno la previsione la fa media, e alla fine di tutto, se ci faremo pat pat sulla spalla, medieremo quei dati là. Quelli non sono mediati, abbiamo voluto fare pulita il confronto.
Sì, perché se fai questo... la media è chiaro che sì, tutta quindi... una serie di magagne non... Ecco, vi volevo far vedere questa che essenzialmente, eccolo qua, questa era la una vecchia slide della NASA in cui si mettevano in confronto le si vede? Aspetta, l'ha detto così, se no si... essenzialmente queste qui sono le missioni Apollo, dall'Apollo 7 all'Apollo 17, e queste sono le varie eruzioni solari che si sono verificate in quegli anni lì, e queste sono le dosi nel modulo lunare, nel modulo di comando, nel modulo lunare e nella tuta spaziale. Quindi sei sempre meno schermato e quindi becchi una dose più elevata. 100 rem sono un sievert che è quasi mortale, da qui in poi diventa, se vi ricordate la puntata con Francesca Ballarini, insomma un sievert pericoloso, muori. E l'eruzione del 72 avvenne tra l'Apollo 16 e il 17, ma avrebbe ammazzato gli astronauti. In realtà poi anche qua hanno un po' rivisto i numeri eccetera, ma insomma la sostanza è che è una delle più grosse eruzioni solari, statisticamente casuale, per fortuna non ha preso nessuno, ma se fosse avvenuta nei pochi giorni della missione Apollo sarebbe stato un problema. Quindi è chiaro che se devi andare sulla Luna o ancora peggio su Marte, no, ecco, insomma devi essere schermato o schermabile. Sì, il Sole è a metà della sua vita? Ciao Matteo, questo è per te Valentino.
Ah sì sì, il Sole è a metà della sua vita. Più o meno siamo nell'ordine di 5 miliardi vissuti, 5 miliardi da vivere. I problemi per la Terra arriveranno molto prima, comunque, come dicevamo, appena il Sole si sposta un po' e comincerà a non avere più il picco dove ce l'ha adesso, sicuramente la vita sulla Terra in qualche modo si modifica, perché i nostri occhi sono evoluti, quindi molto prima di quando diventerà una gigante rossa creerà problemi. Poi quando diventerà una gigante rossa credo che ce l'avremo, credo che i modelli dicano che si ferma a Venere come inglobazione e la Terra arriva proprio a pelo.
Però
sì, diciamo che avere il Sole proprio in piena faccia non sarà piacevole, ma appunto le piante probabilmente smettono di fare la fotosintesi molto prima, se l'evoluzione non riesce a tenere il passo, cioè se l'irraggiamento solare cambia la sua frequenza di picco massimo. Le piante che si sono evolute per fare la fotosintesi con questo tipo di radiazione solare, se smettono di fare la fotosintesi abbiamo finito molto prima. Ecco. Comunque sì, il Sole è una stella di mezza età.
Sì, sì, però appunto quelle piccoline sono diesel, vanno avanti parecchio. Più sei grande, più bruci, appunto le giganti rosse durano...
E più fa il botto alla fine.
Sì. Vabbè ragazzi, siamo all'ora e 20. Omar, qualche altra cosa solare? Qualche altra sola? Ce l'hai? Niente sola?
No, mi viene in mente, visto che l'ha citato prima Angelo, sempre in Enterprise c'era stata anche un'altra puntata che mi pare che si intitolasse Il Congenitore, che è quella che quando incontrano quella razza, quella specie praticamente che aveva sostanzialmente, si riproduceva con tre sessi praticamente.
Sì, sì, come Asimov neanche gli dèi.
E loro avevano questa particolarità, che avevano questa sorta di sonda, che poi era una navetta praticamente, che si riuscivano a calare all'interno dentro di una stella praticamente, fino alla, quantomeno nella fotosfera della stella. Mi è venuto in mente adesso...
Sì, con stelle, poi appunto c'era la puntata di Universe in cui loro andavano vicino alla stella, sì, per ricaricarsi. Ce ne sono, però effettivamente
sì, c'era qualcosa su Nemesis di Asimov forse,
sì.
Che però vabbè, la stella cattiva, la gemella cattiva del Sole, quindi il Sole però anche in quel caso
no, perché appunto la cosa è che era ipotizzato che ci fosse questa stella che era spenta, quindi non innescata, però quasi di massa stellare, e che è quella che passando nella nube di Oort o nella fascia di Kuiper, ogni volta che passa prende a chiappa, tira, sposta dalla loro orbita le sassate e aumenta, ed era stata ipotizzata per spiegare appunto queste estinzioni periodiche che ci abbiamo avuto nel corso della storia della Terra, perché appunto poi quella dei dinosauri è quella più famosa, ma le altre, ma ce ne sono state altre anche molto peggiori, infatti come l'abbiamo scampata, fino adesso
siamo ancora troppo giovani, una specie troppo giovane per dire che l'abbiamo scampata.
Beh, vabbè, però già che arrivare ai dinosauri e poi resettare, arrivare all'umano è comunque un, non è così ovvio, insomma. L'abbiamo detto tante volte, no? Perché poi il sistema solare è molto molto particolare, difficile generalizzare, però Giove, che alla cui orbita si era avvicinata alla Terra, insomma al Sole, e poi si era allontanata e aveva ripulito molto dagli asteroidi. La Luna, che anche lì ci protegge da una parte gli asteroidi, ci dà le maree. E l'acqua poi sta tutta nel mantello, cioè la maggior parte dell'acqua non è quella del mare, è quella che è inglobata nel mantello, che se fosse un po' di meno avremmo Waterworld alla Kevin Costner, solo acqua, quindi va benissimo, però dicono di generare una stella. Beh, in Star Trek 2 usano Genesis
praticamente.
Sì, diciamo che loro dalla nebulosa creano la stella e poi il pianeta, però siccome il figlio di Kirk ha imbrogliato
Barone.
Va bene, sul Barone direi che però possiamo lasciarci, anche
lasciamo,
se ci
lasciamo su Can Ederly, vabbè, lasciamoci
una pasta notturna. Vabbè, tanto sul Sole ci dobbiamo tornare. La Luna stabilizza anche le stagioni, chiede Luca Giovannelli. Che ne so, Luca, se non lo sai te...
Ma non l'ha chiesto, ha fatto un...
è appunto esclamativo, scusa, sì.
Ciao per Luca!
Dire. Qua c'è tutto il gruppo di fisica solare, che tra l'altro organizza anche un sacco di cose di outreach, anche quella di lunedì sulla luce. Tra l'altro, aspetta, già che ci stiamo... Luca, quella lì è aperta anche al pubblico, immagino, no?
Credo di sì, perché io avevo visto sere in orario in cui potevo imbiffiare fingendomi una studentessa. Quindi sì, aperta agli studenti, ho visto. Sull'annuncio del dipartimento c'è scritto che sono sospese le lezioni per consentire a tutti gli studenti...
Riesci a mettere il link, Luca, così lo facciamo vedere, perché appunto merita. Ciao, però aspetta. Vediamo un po'. Ovviamente mo che lo cerco non lo troverò mai. Come si chiama? Giornata solare, giornata della luce.
Aspetta, vediamo se lo trovo da Facebook, perché
eccolo qua, trovato.
L'hai trovato? Sennò
giornata trovo... internazionale della luce, 16 maggio 2022. Consultare il poster, c'è anche il link al poster, eccolo qua. Eccoci qua. Alle ore 9 Francesco Berrilli, Alessandro Cianca, Elisa D'Angelo, quindi c'è un po' di tutto, nel senso che dalla parte appunto della luce del sole, però appunto anche la parte nucleare dove viene prodotta l'energia, Luca Giovannelli col cuore del sole, Maria Migliaccio, la luce fossile del Big Bang, quello che dici tu, lo super ultimo scattering, però quell'altro, Olivia Pulci che si occupa di dovremmo invitarla, Olivia, della parte di struttura della materia, Andrea Salamon, che è un collega dell'INFN che fa appunto quanto un computer con fotoni, insomma c'è parecchia roba, se vi capita andateci, non so se anche Luca non ci dice niente, è anche in remoto, cioè ci si può anche collegare da fuori, sto posto non dice assolutamente niente, per info scrivete però pure voi, che pazienza.
Aspetta, vedo sempre se te lo vado a ribeccare, Dipartimento di Fisica di Tor Vergata.
Perché è la giornata della luce, perché il 16 maggio, nella mia ignoranza, non sapevo che era l'International Day of Light.
Ah sì, no, pensavo che fosse la pagina di Facebook di Tor Vergata, non mi si apre.
Sì, però fondamentalmente non c'è scritto se...
No, perché magari come commento nel post l'avevano messo. Non so se Luca riesce a scriverlo in chat.
No, non ci sta, assolutamente ci si sta affilando.
Non ci si sta affilando, Luca.
Vabbè, comunque se ve la cercate e vediamo un po' se capita
No, ma era il dipartimento di fisica, cioè c'era la foto di 26 aprile, ma se cosa? Allora, annuncio, bla bla bla, in collaborazione con bla bla bla, il giorno 16 maggio ci sarà la sospensione della didattica per permettere agli studenti bla bla bla, per maggiore informazione consultare il poster. No, effettivamente non dice molto di più di questo, perché poi il poster...
Non credo, dice Francesco che non credo sia previsto lo streaming.
Infatti stavo dicendo, da com'è non credo che sia previsto un collegamento streaming, perché sennò l'avrebbero messo.
Lorenz chiede, off topic, un sistema binario può essere un vantaggio o una condanna per un ipotetico pianeta nella fascia abitabile? Dipende se la distanza, cioè dipende come è messo il pianeta. Se orbita attorno a entrambe le stelle, allora è molto instabile, occhio poi dove è pieno. Se invece le due stelle sono lontane, ruotano intorno al loro centro di massa, e il pianeta sta vicino a una delle due stelle, allora sempre vuoto per pieno. Secondo me la seconda stella non gli cambia niente.
Cioè, un racconto di Asimov con un pianeta che non tramontava mai il sole.
Ah, quello è coso. Quello è Nightfall. Sì, era Nightfall. Lui, cioè, era un pianeta che stava in un sistema di sette. Era al centro di un ammasso stellare e aveva tipo non so quante stelle. Era sempre giorno. E quindi quando andava la notte non la prendeva.
È vero, perché poi ci capitava che un tot di ogni milione d'anni che le stelle tramontavano tutte insieme.
Accusavano un pochino, dice, conferma sì. Luca che non c'è notturno con sei soli, notturno, dice Tirer. E tra l'altro ti salutano Verusca e Anna Rita. Valentina hanno detto che
ciao poi perché
si sono scordate. Vabbè ragazzi, siamo un'ora e mezzo, direi che anche questa
la
sera
età, la mia età sicuramente
ci rivediamo quindi a venerdì prossimo, ancora non è chiarissimo chi verrà, ma ci sarà sicuramente qualcuno. Tra l'altro lunedì prossimo è la centesima,
avevo notato, sono 99,
tu sei 99 e quindi chi l'avrebbe mai creso, ragazzi. Grazie a tutti, grazie a tutti, soprattutto a Valentina, giustamente dice Alberto.
Grazie a voi
e alla prossima, buon fine settimana e
buonanotte,
ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano,
Penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.